Allora,
intanto un saluto agli amici e alle amiche di Radio Dhamma. Allora, questa sera è la nostra penultima sessione prima della pausa estiva e, come avevo annunciato, mi sembra un paio di volte fa, volevo parlare in particolare di uno stato che è lo stato di Samadhi, che è nell'ottuplice sentiero, è una delle parti dell'ottuplice sentiero che diciamo, descrive il percorso per coltivare nella nostra vita diciamo, la fuoriuscita dalla sofferenza esistenziale. E le ultime tre divisioni dell'ottuplice sentiero, come sappiamo, riguardano la meditazione, perché sono il retto sforzo, la retta consapevolezza e la retta concentrazione o samadhi. Allora, diciamo che il concetto di samadhi vorrei, diciamo, approcciarlo da un punto di vista più psicologico occidentale, come sapete, insomma, essendo io psicologo mi trovo più a mio agio, diciamo, tra i costrutti psicologici che eventualmente tra i concetti filosofici della tradizione buddista, o meglio, penso sia più stimolante per tutti cercare dei ponti tra la psicologia occidentale e la tradizione filosofica del Dharma. E volevo parlarvi oggi del cosiddetto stato di flusso. Non so se qualcuno di voi l'ha mai sentito nominare. È qualcosa di cui più spesso si parla nella psicologia sportiva, anche se è un po' limitante. Diciamo che un atleta è in uno stato di flow, di flusso, quando ha una prestazione ottimale che sembra, diciamo, gorgare automaticamente dalla sua abilità. E è una prestazione, sono le prestazioni in cui gli atleti raggiungono nuovi record oppure fanno cose che in un certo senso sfiorano fino a superarli i limiti che avevano già precedentemente raggiunto. Però in realtà questo stato di grazia, chiamiamolo così, particolare, in cui le cose succedono quasi automaticamente, senza l'intervento, senza l'apparente intervento della nostra volontà cosciente, in realtà è un'esperienza che riguarda un po' tutti. Ora, non so quanti di noi magari si dedicano a qualche forma d'arte, anche semplicemente mettersi a scrivere le proprie poesie, una cosa che ciascuno magari in qualche momento della propria vita ha fatto, o magari dipinge, o si dedica a qualche hobby in particolare, o ha la grandissima fortuna nella vita di fare un lavoro che gli piace tantissimo. Per cui quando fa questo lavoro in realtà non sente un vero e proprio sforzo, ma è un'attività che è gratificante di per sé, un po' come quando i bambini giocano per ore con anche con un giocattolo molto semplice, una macchinetta o un pupazzo o anche niente, anche tre cose, continuano a raccontarsi indefinitamente storie, perché l'attività è gratificante di per sé. Allora, uno psicologo ungherese, ma poi naturalizzato americano, che è questo Csikszentmihalyi, gli ho portato il libro divulgativo in realtà, nel quale ha esposto la sua teoria riguardo al flusso, allo stato di flow. Allora parla di attività autoteliche, cioè attività che hanno in se stesse uno scopo, che sono gratificanti di per sé. Allora, quando una persona ha la fortuna di dedicarsi a questo tipo di attività, di solito succede che l'attività rappresenta per lui o per lei una sfida, ma non una sfida impossibile, qualcosa che mantiene desta l'attenzione, per cui deve dedicarsi a. Per esempio, immaginate un rocciatore che si sta arrampicando. Ovviamente se si stesse arrampicando su una parete che in realtà mette in serio pericolo la sua vita, non sarebbe in uno stato di flusso, non troverebbe piacere nell'arrampicarsi, perché vivrebbe uno stato di continua minaccia, di allarme, di forte ansia. D'altronde, l'attività non deve neanche essere noiosa, cosa molto ripetitiva che uno può fare più o meno con la mano legata dietro e gli occhi bendati, non è un'attività autotelica, cioè un'attività che ci permette di dedicarci ad essa sentendo che siamo assorbiti da questa attività. Quando ci siamo, quindi sono attività che si trovano a metà tra l'essere stressanti, ottimo, hai trovato la posizione, tra l'essere stressanti e l'essere noiose. Sono attività nelle quali noi non sentiamo una minaccia, attività che sentiamo che possiamo portare avanti. E come vi dicevo, sono attività nelle quali siamo completamente assorbiti. Quindi passa in secondo piano la nostra costante preoccupazione, spesso inconsapevole, di difenderci. Se ci pensate, quando parliamo spesso di anatta, cioè di non sé, di non io, del fatto che quando una persona è libera, cioè quando ha ottenuto l'illuminazione, ha profondamente realizzato di non avere un io. Allora, se ci pensate, quando noi ci riferiamo a noi stessi, di solito lo facciamo con un sottofondo di preoccupazione, del tipo: sarò vestito bene? Chissà cosa penseranno gli altri di me? Oddio, se mi succede questa cosa, devo sbrigarmi altrimenti sarò in ritardo. Quindi l'io, al di là di ogni considerazione mistica che mi sono di solito abbastanza lontane e aliene, l'io è una attività a cui costantemente ci dedichiamo allo scopo di difenderci, di difendere un certo equilibrio. Quando incontriamo un'attività autotelica, ripeto di nuovo questa parola, quindi che ha uno scopo in sé, questa costante preoccupazione rivolta a noi stessi passa in secondo piano, e quindi le persone che sono in questo benedetto stato di flusso affermano di aver perso i confini, di non stare più troppo centrate su di sé, quasi di non sentirsi, di non pensare più a se stessi, ma di essere totalmente centrati nell'attività e, nonostante questo, di sentire di essere molto presenti, perché erano profondamente radicati in quello che facevano. Questo perché questa attività di continua sottile difesa e preoccupazione cessa. Non c'è più questo avvertimento di minaccia, ma c'è questa capacità di stare nelle cose così come sono. Allora, che succede? Quando avviene questo flusso, avviene questo stato, e quindi mettiamo da parte la preoccupazione per noi stessi, contemporaneamente il nostro sé, cioè noi stessi, aumentiamo di complessità, perché stiamo, e qui viene la parte più interessante per noi, stiamo costruendo un sé più grande, con una capacità di gestire delle esperienze molto maggiore. E quando questo stato finisce, per esempio un atleta ha fatto questa corsa fantastica, oppure un pittore ha finito di disegnare e così via, e si ripensa a quello che è successo, scopriamo che siamo cresciuti, i nostri confini sono aumentati. In realtà quello che è accaduto, ci dice questo psicologo CSMI, è che siamo riusciti a mettere ordine nella nostra esperienza. E se ci pensate, quando riusciamo a mettere ordine nel disordine dell'esperienza che continuamente facciamo, proviamo anche un profondo senso di godimento, di gioia. Uno psicanalista francese che talvolta cito parlava di jouissement. Lacan parla, pronuncio malissimo il francese, qualcuno mi venga in aiuto. Parlava di godimento, che non è il piacere di, per esempio, mangiarsi un buon gelato e basta, oppure finalmente di dormire o di soddisfare un qualsiasi altro appetito che abbiamo, perché quel tipo di piacere semplicemente serve, diciamo, è il segnale che stiamo ristabilendo uno stato di equilibrio, uno stato di omeostasi. Qui stiamo parlando della possibilità di mettere ordine nella mente. Allora, e qui è l'aggancio con l'attività, con la pratica. E se volete, questo è un ottimo modo per riassumere tutto quanto l'ottuplice sentiero, che non è altro che un modo per mettere ordine nella nostra esperienza.
quanto più riusciamo a mettere ordine nell'esperienza, tanto più ci apriamo al flusso, cioè al samadhi, tanto più siamo in una situazione di costante godimento, di costante gioia. Gioia non è la parola giusta, di costante estasi, come potremmo dire?
Il canone ne parla di beatitudine.
Yeah, grazie, di beatitudine. Sembra, ma serve.
Allora, l'apertura.
Sì, perché l'apertura è proprio, è, finalmente non abbiamo più la necessità di stare così tanto a difenderci. E quindi quell'io di cui si parla di continuo passa in secondo piano. Smettiamo di dedicarci all'attività di difenderci e finalmente iniziamo a vivere, iniziamo ad aprirci all'esperienza. Quindi, se voi ripensate un attimo a tutto lo duplice sentiero, dalla retta visione alla retta intenzione, poi la retta azione, retto modo di parlare, retto modo di sussistenza, e poi c'è retta consapevolezza, retta concentrazione e retto sforzo, sono tutti quanti aspetti di un'unica fondamentale attività, che è quello di cominciare a mettere ordine. Quanto più riusciamo a mettere ordine, tanto più questa beatitudine ci accompagna. Ora, tutti quanti noi abbiamo fatto l'esperienza di andare in palestra le prime volte e sentire una serie di dolori, okay, che accompagnano lo sforzo. Cioè, nonostante poi quando qualcuno ci chiede: ma come stai? Ti vedo bene, ti vedo in palestra? Ah, no, ma sto molto meglio perché vado in palestra. Quindi vuol dire che questa beatitudine, lì per lì, magari quando pratichiamo, cioè, oddio, mi fa male il ginocchio, oddio, c'è questo, oddio, sto affrontando questo, no, potrebbe non essere esattamente, diciamo così, nell'orizzonte degli eventi che a cui stiamo assistendo. Tuttavia ci basta allontanarci un po' e prendere prospettiva per renderci conto che c'è questo maggiore ordine, c'è questo maggiore benessere che può diventare anche beatitudine. Allora, questo, se volete, possiamo dilatarlo a livelli cosmologici. Vogliamo provare? Cioè, nel senso che, e qui mi piace citare un altro autore contemporaneo, Stephen Batchelor, che afferma qualcosa di molto interessante sull'opera del Buddha, ovvero che lui non intendeva semplicemente proporre l'ennesimo sistema filosofico o addirittura proporre un'altra tra le tante religioni. Intendeva, in realtà, proporre una civilizzazione. Che cos'è una civiltà? E qui mi lancio. Non è altro che la capacità degli esseri umani di mettere ordine in uno stato che naturalmente così ordinato non è. Pensate all'etica, alla morale, all'arte, alla filosofia, così via. Al fatto che le nostre città, tranne magari Roma in questo ultimo periodo, sono di solito stati ordinati. Pensate a una giungla in cui le piante crescono più o meno come vogliono. Quando se andate in una città, di solito c'è un piano che regola, ci sono dei simboli, dei segnali e così via. Allora, dalla nostra pratica alla visione più ampia che questo ci apre, tutto può essere visto come il tentativo profondamente umano di mettere ordine nel disordine, di creare qualcosa che prima non c'era e che c'è soltanto quando ci mettiamo a operare. E quindi Stephen Batchelor dice: non soltanto il buddismo può essere visto come un tentativo di ordinare, quindi di dare ordine a questo disordine in base ad alcuni principi particolari, ma questo vale anche per noi. Quindi è su scala individuale, su scala più ampia, la possibilità di costruire una civilizzazione che parte dal nostro sforzo di costruire delle vite armoniose, quindi delle vite beate, cioè delle vite in cui c'è spazio per una serie di attività che ci rendono profondamente e io direi anche socialmente umani, quindi ci aprono a qualcosa che prima non c'era, è il nostro quid in più in quanto esseri umani. Penso di aver parlato tantissimo e troppo, adesso magari passo a Massimo. Vorrà salutare gli ascoltatori di Radio Dharma.
Saluto gli amici di Radio Dharma. E rimandando il prossimo appuntamento a settembre-ottobre, questa è la nostra ultima diretta per questa pausa estiva. Ciao.
Vi saluto, ciao.